buongiorno a tutti. Grazie per avermi invitato e dare l'occasione di qualche riflessione sul codice antimafia. E io sono abbastanza severo e critico nei confronti del codice antimafia, forse anche per ragioni, diciamo, affettive, visto che dell'idea del testo unico antimafia, e oggi mi pare che Giovanni Fiandaca non ci sia, era un'idea sulla quale che noi accarezziamo e attendiamo da più di 10 anni almeno. Quando venne costituita, eravamo nel lontano 1998, primo governo Prodi, ministro della giustizia Flick, venne costituita per la prima volta una commissione ministeriale appunto per l'elaborazione di un testo unico antimafia, di cui era presidente il professore Fiandaca, di cui ero uno dei componenti, perché questa esigenza, l'esigenza di una innanzitutto coordinamento, rielaborazione della normativa. Sappiamo che la legislazione antimafia è stata frutto di una progressiva stratificazione per la sovrapposizione, giustapposizione di varie leggi, per lo più emanate sull'onda dell'emozione di grandi fatti di sangue, perché la legislazione antimafia è tutta legislazione di emergenza nata sull'onda appunto di momenti di grandi emozioni collettive all'indomani di bagni di sangue dalla stagione degli anni 70-80, che diede origine appunto alla legge Rognoni La Torre, sino alla legislazione antimafia degli anni 90 post stagione stragista del 91-92. Quindi c'era una duplice esigenza avvertita dai magistrati, dagli studiosi, e che dal appunto 98 in poi sembrava trovare ascolto finalmente in sede politica e legislativa, e cioè di innanzitutto coordinamento della normativa e, per la verità, anche non solo coordinamento ma anche potenziamento della legislazione antimafia per renderla più efficace ed efficiente. E io credo che per la verità il risultato, si potrebbe dire una battuta, la montagna ha partorito il topolino, potremmo dire che si tratta, a mio parere, di una grande occasione mancata. Una grande occasione mancata che spero non divenga un'occasione perduta e soprattutto che non sia un'occasione perduta per sempre. Perché dico questo? Io noto un ulteriore dato, diciamo, di involuzione. E il dato di involuzione della nostra legislazione, noi ci lamentavamo giustamente e abbiamo sempre criticato la cosiddetta legislazione dell'emergenza, perché è frutto appunto di una a volte scelta non sufficientemente ragionata per l'urgenza dell'intervento rispetto alla legislazione previgente. E la sensazione che oggi alla legislazione dell'emergenza abbia fatto seguito la legislazione della contingenza. La legislazione della contingenza, nel senso che a volte per poter appunto risolvere vicende giudiziarie di questo e di quel potente si approvano leggi ad personam, altre volte per ragioni anche politiche se non propagandistiche si dà avvio a una legge, come me pare il codice unico antimafia, che contenga più dichiarazioni, affermazioni di principio anziché strumenti utili ed efficaci all'altezza dell'impegno che si era assunto. Noi abbiamo bisogno non di atti dimostrativi, cioè non di atti politici che abbiano semplicemente il contenuto di una volontà di dimostrare che si vuole fare la lotta alla mafia, ma abbiamo bisogno di atti normativi che siano frutto di una scelta di politica criminale che sia esprima un salto di qualità. Ed è il salto di qualità che abbiamo atteso inutilmente per decenni e decenni nella politica antimafia del nostro Paese. Il salto di qualità credo che debba essere quello di abbandonare la logica, diciamo così, della politica di contenimento che ha caratterizzato la politica antimafia, ma non soltanto negli ultimi anni, ma direi quasi tutta la nostra storia repubblicana, quantomeno, sostituire appunto la politica di contenimento con una, potremmo dire in modo, diciamo, se volete, un po' brutale, con una politica di annientamento. Cioè dire, noi non abbiamo mai avuto una politica antimafia che abbia come obiettivo quello di creare le premesse per eliminare il fenomeno mafioso. Abbiamo avuto sempre una politica legislativa e criminale che aveva come obiettivo quello di contenere le emergenze più gravi del fenomeno mafioso. Sarebbe lungo esporre le ragioni per le quali io penso che non sia casuale, ma sia coerente col vero problema del potere criminale mafioso in Italia. Il vero problema del potere criminale mafioso in Italia è della sua capacità di condizionamento, delle sue relazioni e legami con la classe dirigente del nostro Paese. Allora, fino a quando noi non si creeranno le premesse che attraverso un processo di autoriforma della classe dirigente, anche per via legislativa, si creano le premesse perché si recitano i legami fra classe dirigente e ceti criminali, ceti violenti del nostro Paese, noi, come dire, non ce ne usciremo mai. E la legislazione d'emergenza spesso è frutto anche di questo tipo di legami che non si recitano mai. Perché quel che accade, a mio parere, nella mia analisi, è che nel momento in cui i ceti violenti assumono una, come dire, strategia autonoma e pericolosa perfino delle stesse classi dirigenti che con quei ceti violenti hanno rapporti, si attuano politiche di emergenza che servono per contenere l'emergenza criminale del ceto violento. Nel momento in cui i ceti violenti vengono ridimensionati nelle loro strategie di attacco e si dedicano ad affari e finanza, che è ciò che può essere, diciamo così, tollerato nel sistema, si abbandona la politica di repressione nei confronti della mafia e si attua una strategia, appunto, non più di contenimento, ma una strategia di rilassatezza, chiamiamola così. Bene, allora io credo che l'idea del testo unico antimafia e l'occasione del testo unico antimafia poteva, può o potrà, non so quale tempo utilizzare, potrà essere un'occasione per dare una svolta e fare un salto di qualità. E allora se noi siamo d'accordo che il tema fondamentale, come ben si dice nel titolo del convegno, spezzare il patto mafia politica affari, quindi il legame. L'obiettivo principale è quello di spezzare questo legame, è quello di recidere questi legami con la classe dirigente, bisogna essere conseguenziale anche negli atti legislativi. Noi abbiamo di fronte oggi un sistema criminale mafioso intrecciato e interconnesso fra le varie mafie nazionali, con relazione anche con altre mafie transnazionali, rispetto al quale ormai studiosi, operatori, eccetera, definiscono con una definizione che non è originale, ma credo che esprima bene la realtà delle cose, la cosiddetta mafia finanziaria, mafia degli affari, mafia finanziaria, transnazionale e potremmo dire mafia della cosiddetta borghesia mafiosa che si è fatta sempre più classe dirigente interna al sistema mafioso. I colletti bianchi assumono sempre più un ruolo di vertice dentro l'organizzazione mafiosa, come noi abbiamo avuto modo di registrare perfino nell'indagine sul territorio, nel senso che sempre più oggi anche i capi mandamento mafiosi di Cosa Nostra non corrispondono al cliché del mafioso rozzo ed ignorante, ma sono spesso professionisti, architetti, ingegneri, medici e così via. Beh, allora il punto è che questo codice unico antimafia, mi pare, e credo che dall'analisi venuta fuori finora questo emerga con nettezza, lascia sostanzialmente immune questo tipo di livello della mafia e colpisce quella che è la mafia militare, secondo la logica appunto della politica di contenimento. È coerente, io non dico che sia incoerente rispetto alla politica antimafia dello Stato italiano, è probabilmente scritta male, come ha ben evidenziato Francesco Venditto, ma al di là delle deficienze tecniche che contiene l'articolato normativo, e ne contiene molte, è proprio lo spirito e quindi diciamo la scelta politica che non è neutrale, che ispira il codice unico antimafia sul quale credo che noi dobbiamo riflettere, perché non è neutrale, ma non è come dire, innovativa nel solco della tradizione della una politica di contenimento della mafia militare. Allora, il punto è se noi vogliamo svoltare o meno. Allora, se si vuole svoltare, su alcune cose non possono trascurarsi. Se la mafia oggi è mafia finanziaria, alcuni elementi devono essere prioritari. L'abbiamo già detto, che ancora in Italia non sia punito l'autoriciclaggio è una cosa che quando noi la raccontiamo ai nostri colleghi di altri paesi o ridono o inorridiscono. Due sono le cose, perché è impensabile che proprio in Italia, che abbiamo appunto una così dilagante mafia finanziaria, l'autoriciclaggio rimanga impunito. E assieme all'autoriciclaggio c'è un altro progetto che è rimasto, come è rimasto per tanti anni, a impolverarsi negli armadi del Ministero della Giustizia, il progetto del testo unico antimafia, varato oggi, saccheggiando diciamo un po' il progetto originario della Commissione Fiandaca, e con i difetti quindi del saccheggio, quindi in modo anche disorganico e disordinato, e in più del ritardo rispetto all'operazione, perché un conto era il progetto come era stato pensato nel 98, un conto è naturalmente 13 anni dopo. Sotto questo profilo il codice nasce vecchio fin dall'inizio. Ma al di là di questo, occorreva contemporaneamente mettere in movimento un altro importante progetto che sta invece a impolverarsi in altri armadi di un altro ministero, perché negli armadi del Ministero dell'Economia sta il progetto del testo unico antiriciclaggio, che necessariamente deve essere recuperato e deve affiancare, se si vuole, affrontare una mafia finanziaria. O lo si inglobava in qualche modo nel testo unico antimafia, o comunque lo si rimetteva in movimento. Dopodiché abbiamo detto mafia finanziaria, mafia transnazionale, e che ancora oggi, nonostante il principio, l'affermazione del principio di voler adeguare la normativa alle disposizioni dell'Unione Europea, non sia stata ratificata, almeno non mi risulta che sia stata recepita la decisione quadro 783 del 2006 sulla confisca, sul riconoscimento nei paesi membri dell'Europa delle confische approvate negli altri paesi, credo che sia una cosa altrettanto scandalosa. È stata recepita in Francia, in Germania, in Spagna, in Portogallo, non è stata recepita in Italia, ragion per cui è capitato in più di un'occasione che sia stata negata l'esecuzione di una confisca emessa da un tribunale italiano in altri paesi, in Germania in particolare, proprio ovviamente per il principio di reciprocità, perché l'Italia non ha recepito questa decisione quadro. E insomma, anche questo mi pare una grave lacuna. Insomma, vado rapidamente alle conclusioni. Che dire sul tema poi appunto dei colletti bianchi? Doveva essere anche questa un'occasione di dare, non restituire perché non ne ha mai avuta, dare efficacia a 416 ter, prevedendo che la condotta non si esaurisse nell'erogazione di denaro, ma anche nella promessa di utilità, che è quella su cui si fonda usualmente il rapporto tra politica e mafia. Insomma, per dirla in poche battute, prevalgono le ombre anziché le luci, anzi con un rischio ulteriore che, trovandoci di fronte a uno strumento inadeguato, tecnicamente insufficiente, lacunoso nei punti che potevano essere qualificanti, si dà l'idea, la sensazione di avere fatto un passo in avanti, quando invece se ne sono fatti due indietro.